Bene, allora iniziamo comunque con il programma della giornata. Alla mia sinistra c'è Alberto Pradella, molti di voi lo conosceranno, lo si vede dal gilet, è uno dei titolari di Exploring Outdoor, conosciuta come brand come parcoavventura.it, rappresenta l'associazione nel Comitato Europeo che si occupa della revisione della norma EN15671E2. Esatto. È stato recentemente al primo incontro a cui ha partecipato del Comitato e gli abbiamo chiesto di riferirci un po' cosa bolle in pentola, quali sono gli umori sulla norma europea che la maggior parte di voi, come dire, ha dovuto approfondire. Alberto.
Buongiorno a tutti. Mi ha già presentato Maurizio, che voglio ringraziare come una persona che, partendo da un settore che è sempre ludico, il divertimento come l'ANES, però all'oscuro di discorsi di sicurezza sui parchi acrobatici in altezza, ha voluto sin dall'inizio la creazione di questa associazione e ha profuso tantissimo, aiutando tutti noi fondatori a coordinare e poi a creare questa associazione, di cui molti di voi fanno parte. Come costruttore e gestore io mi trovo in una situazione dove ovviamente c'è un chiaro conflitto di interessi, ma io sono qui per parlarvi unicamente di quello che succede in Europa dal punto di vista normativo e rapportarlo alla realtà, che è la realtà nostra, di gestione, di costruzione, di formazione, di DP. Quindi diciamo che sono stato nominato esperto tecnico per l'Italia in sede europea per questa norma, che è una norma, ripeto delle cose che probabilmente qualcuno sa, ma è giusto ribadirla, è una norma che è stata pubblicata dall'UNI nel 2008. Pubblicata dall'UNI significa che l'UNI l'ha recepita dal CEN, l'ha tradotta in versione italiana e in inglese obbligatoriamente, e da quel momento che è stata pubblicata dall'UNI la norma è un suggerimento per tutti gli operatori del settore. Voglio ricordare innanzitutto che qualsiasi norma ha un obiettivo solo, che è quello di annullare i rischi per la persona. Per noi la persona sono il nostro staff e il nostro utente. Quindi questo deve essere l'unico nostro obiettivo se vogliamo seguire la norma. Maggior ragione se siamo all'interno di un'associazione dove ci deve essere una comunità di intenti, dei confronti per migliorare poi quello che è lo standard e una situazione uniforme all'interno della nazione. La norma che adesso è vigente, la 15567, è divisa in due parti, la parte per i costruttori che è la parte 1, la parte di gestione che è la parte 2. Voglio ricordare che, perché per molti forse questa cosa non è ancora chiara, perché ovviamente bisogna conoscere la materia e sapere come funzionano questi organismi, non nasce dalla scelta unilaterale di un'istituzione che decide facciamo questa norma perché ci sentiamo di farla, perché il mercato sta crescendo. In realtà è l'unione di una serie di esperti tecnici di ogni paese europeo, nominato dal proprio ente di normazione, che mettono insieme le proprie esperienze, le proprie competenze, per riunirsi in un tavolo tecnico, si chiamano working group, in questa fattispecie si chiama working group 15, che è specifico per i parchi avventura, parchi acrobatici in altezza. Questa norma, che adesso è attuale, è uscita da noi nel 2008, è frutto di tre anni di lavoro di, posso dire, 15 persone che erano da tutti i paesi europei. Noi non siamo stati rappresentati per la prima parte dal dottor Bonai di Kong, poi per problemi professionali non ho più potuto seguire la parte finale, ma hanno nominato me adesso per la parte di revisione, che la cosa più eclatante che vi posso dire è che normalmente le norme vengono riviste dopo 5 anni, in questo caso dopo 2 anni è già stata richiesta la revisione. Perché? Perché sostanzialmente c'è una situazione di enorme sviluppo.
No.
L'importante è sentirlo.
Sì, esatto.
Di enorme sviluppo del settore. Considerate che nella sola Francia ci sono 10 milioni di utenti. Annui, stiamo parlando. Annualmente in Francia ci sono 10 milioni di utenti. In Germania 5 milioni di utenti. In Svizzera 500.000, Spagna più o meno lo stesso numero della Svizzera, Svezia sono poche centinaia di migliaia, Inghilterra 8 milioni di persone. Stiamo parlando dei maggiori paesi europei, se poi contiamo i paesi dell'Europa allargata, alcuni non sono ancora all'interno del CEN, però rientreranno a breve. Stiamo parlando di un ordine di grandezza di 30 milioni di persone che annualmente vagano su questi cavoli. Questo è uno dei motivi fondamentali per cui gli esperti di ogni paese, il CEN ha richiamato gli esperti dicendo: attenzione, il mercato sta crescendo in maniera vorticosa e, come sempre succede, c'è il pericolo che ovviamente aumenti l'incidentalità. Quindi, la situazione dal punto di vista europeo da segnalare è anche che con questi numeri che vi ho elencato c'è la maggioranza degli impianti che sono a norma, perché dobbiamo arrivare sempre lì. Cosa voglio dire? Voglio dire che in Europa si stanno preoccupando di rivedere una norma per migliorare alcune cose, non perché sia sbagliata. Vi posso assicurare che nella prima sessione dei lavori che abbiamo fatto, che è durata 2 giorni a Parigi, abbiamo esaminato unicamente la parte 1 di costruzione e la sostanza di quello che è venuto fuori è che la norma, così come è stata attuata nel 2008, va bene, è stata migliorata in alcuni punti che sono soprattutto quelli di sui materiali, sulla tipologia dei controlli che devono essere fatti dagli enti di controllo, ma diciamo che l'interesse soprattutto verterà sulla parte 2, che sarà la parte di gestione, che verrà discussa nella seconda sessione di lavori a Londra, che si spostano queste riunioni, purtroppo per noi dobbiamo girare per il mondo, con l'obiettivo di definire i livelli di supervisione, soprattutto i livelli di supervisione, che sono, diciamo, la parte più importante della parte 2 della norma attuale. Io credo che non si debba spendere troppe parole per spiegare per quale motivo dobbiamo tutti noi adeguarci a una norma. E anzi, mi fermo un secondo prima di entrare, perché spesso continuo a sentire dire che una norma come tale, prima che venga promulgata da una legge dello Stato, questo in tutti i paesi europei, quindi anche in Italia, non è obbligatoria. Ed è vero. Ed è assolutamente vero. Ma è, come dicevo, una linea guida importantissima stilata dagli esperti tecnici con competenze altissime. Mi tengo escluso per dire che ho conosciuto delle persone di grandissima competenza di tutti i paesi europei. Quindi deve essere il nostro riferimento, il nostro obiettivo per poter costruire il nostro impianto, per poter formare le nostre persone, per poter gestire il nostro impianto. Quindi io trovo che sono due elementi che ci portano a doverci adeguare obbligatoriamente ad una norma, anche se non è una legge dello Stato, ed è uno, il più traumatizzante, che ha già citato Sertorelli prima, di un incidente, dove trovarsi una situazione di questo tipo, dove una persona nel proprio impianto si è fatta male, e conseguentemente trovarsi in situazione di essere giudicati anche penalmente da un giudice per negligenza, imperizia o ignoranza, perché uno può assolutamente ignorare che c'era una norma, perché il giudice ha presunto che fa, anche se non è la legge dello Stato, la norma è una linea guida importantissima, e quindi il suo riferimento per giudicare l'operato è la norma stessa. Ma secondo me la cosa che più mi piace di questo discorso, e che è più sottile ed è più stimolante sicuramente, è il fatto che migliori il tuo prodotto. Allora, se io ho un riferimento stilato da dei tecnici, a quel punto per me il lavoro è ancora più stimolante, per me costruttore, per me gestore, è ancora più stimolante, perché ho un punto di riferimento su cui io lavorerò per arrivare lì, o magari anche meglio. Questo, secondo me, è l'obiettivo deve essere di ogni operatore del settore. Diciamo che dal punto di vista, come dire, di confronto con i paesi europei, la nostra situazione è abbastanza imbarazzante. Imbarazzante perché, puntando proprio su questo concetto che non è obbligatorio perché non è ancora legge dello Stato, finché non arriva la legge andiamo avanti, sto un po' attento. Poi non so che cos'altro aggiungere, perché sinceramente io non condivido assolutamente questo modo di operare. Non è possibile, secondo me, dal punto di vista proprio di iniziare un'attività di questo tipo. Parlo per chi vuole aprire un parco nuovo e entrare in questo settore, non considerare per prima cosa di prendere e studiarsi la norma, che si può scaricare tranquillamente dal sito dell'Uni, perché noi riceviamo dozzine di telefonate e Maurizio, queste centinaia di persone che si chiedono come fare a vedere la norma. Sembra che la norma sia una cosa che piove dall'alto e che sia per pochi eletti. La norma si va sul sito dell'Uni, 15567, c'è parte 1, parte 2, con qualche
euro,
un centinaio di euro si scarica la norma, ed è italiano, non è neanche in lingua.
Tra l'altro, appunto, è uno dei primi lavori che ha fatto l'associazione, quello di convincere l'Uni a tradurre la norma in italiano, proprio perché fosse di massima diffusione.
Con qualche strafalcione.
Con un sacco di strafalcioni sulla traduzione.
Allora, l'Italia abbiamo una situazione di circa 150 impianti, con si stima oltre 1 milione di utenti, e non dimentichiamocelo, 1 migliaio di operatori. Siamo noi che operiamo, il nostro team, che è da considerare all'interno della sfera della sicurezza. Dopo avremo i nostri formatori che ci parleranno un po' di formazione, su cui a mio avviso sono stati fatti dei grossi progressi, perché la norma non entra in merito alla formazione, perché lascia ad ogni Stato regolare questo tipo di attività. E quindi si è creato, anche qui l'associazione ha fatto un po' da coordinatore insieme alle guide alpine, e si è creato un programma, un protocollo che viene seguito. Io mi sento di dire che personalmente, proprio al processo, preferisco una presa di coscienza generale. E vorrei che oggi sia fatto questo, cioè che ci si confrontasse e si riflettesse su questi argomenti. Ma non che uscendo di qua poi le cose restino le stesse, perché io, per esperienza personale con la mia azienda, abbiamo verificato degli impianti su richiesta dei singoli proprietari, non che andiamo a mettere il naso in posti dove nessuno ci ha chiamato, o meglio, a me capita per il mio lavoro di essere in giro per l'Italia per fare progettazione e manutenzioni, e mi capita di essere vicino, vado a vedere, però io ho una serie di un elenco di verifiche che abbiamo fatto oggettivamente da parte nostra, quindi il nostro team tecnico, che è uscito perché il cliente ci ha chiesto di fare un audit tecnico sull'impianto. E quindi la mia osservazione, la mia analisi non è fatta girando come un turista, ma con i documenti alla mano che mi dimostrano che purtroppo posso dire che la maggioranza degli impianti in Italia non sono totalmente conformi alla norma. Con questo non voglio dire che sono completamente da rifare, ed è questo un punto secondo me importante per chi si sta approcciando, per chi ha già un impianto, e che io capisco benissimo che può essere una seria preoccupazione dal punto di vista economico. Immaginatevi, tu hai un impianto da 3 anni e inizi a sentire queste cose, dici ma allora com'è il mio impianto, come sarà? Ho un certificato di conformità di un ente esterno accreditato, qualificato, ribadisco questo concetto che poi riprenderò dopo, cioè specifico di questo settore, che ha competenze specifiche per potermi dare la conformità del mio impianto? Sì, no, se no, cosa faccio? Vuol dire mettersi, io lo capisco benissimo, perché noi abbiamo fatto così, quando è uscita la norma, nonostante abbiamo costruito oltre 20 impianti, noi ci siamo messi a nudo, perché devi mettere a nudo, a disposizione dell'ente che è selezionato e ripeto deve essere qualificato, perché anche qua c'è da discutere, dare il tuo impianto e ti fanno una radiografia. A questo punto potresti trovarti in una situazione di dire c'è il 70% delle linee di sicura che sono da rifare o altre cose. Ma vi posso dire che non c'è alternativa, a mio avviso. Cioè, la norma è questa, il nostro riferimento è questo, dobbiamo uniformarci, dobbiamo far sì che esca nel nostro impianto un ente qualificato che faccia questo tipo di controlli, ci dica che cosa c'è che va bene e cosa si deve fare. Non dovete farvi intimorire dalla paura di dover spendere dei soldi per mettere a norma il vostro impianto, perché da quel momento il vostro impianto è a norma. Basta, cioè spalmate questo costo come il costo di investimento iniziale su gli anni successivi. È anche vero che la norma prevede che ogni anno la manutenzione debba essere fatta con sempre l'ispezione degli enti di controllo, ma a meno che non venga giù una pianta e spacca delle linee di sicura, ma in linea di massima all'interno di 10 anni, che è la garanzia dei cavi in acciaio zincato, o manomissioni particolari, non ci sono grossissimi interventi, quindi è veramente una tantum questo, e secondo me è un valore minimo in confronto al rischio che corriamo noi come gestori, ma voglio ricordare anche tutto il settore. Allora, se fossimo in una fase depressa, dove la curva, come sta succedendo in Francia, la curva sta leggermente scendendo, perché ormai è 15 anni che ci sono, non lo giustifico, però potrei anche capire, ma siamo in fase di espansione totale, il mercato tira tantissimo, gli utenti stanno aumentando veramente a raddoppiando esponenzialmente. Addirittura ho verificato che dove c'è una situazione di concorrenza, dove sono due impianti vicini, tre impianti vicini, si crea una sorta di generatore di mercato, il fatto che ci siano più impianti. Quindi si allarga il mercato degli utenti e quindi in realtà il singolo che ha investito nel proprio impianto, che ha paura vedendo concorrenti vicini, in realtà si trova o lo stesso numero di utenti o anche addirittura dei numeri maggiori. È la stessa cosa che è successo negli sport fluviali, se vi ricordate 20 anni fa, io lavoravo insieme a una compagnia di sport fluviali delle prime in Val d'Aosta e in Valsesia, videro che da una, due, tre compagnie ne aprivano 20. Guardate sui numeri del mercato, è enorme, enorme. Quindi nell'outdoor è uno sviluppo abbastanza naturale questo, quindi non dobbiamo a mio avviso, temere questo genere di investimenti per il nostro impianto. Ma resta, vi ricordo un'altra cosa, che non ci sono dei deperimenti, delle obsolescenze veloci su questi impianti, se sono stati costruiti in un certo modo, in zone sane ovviamente, perché se andiamo a prendere delle piante non idonee è chiaro che lì la nostra fondazione della casa va a farsi benedire. Però seguendo una linea di buon senso logico, tutto rientra per far sì che si possa assolutamente approcciare questo discorso. E invito tutti a riflettere su questa cosa e avvicinarsi. Quindi io direi che la cosa più importante è, piuttosto che entrare nel merito di che cosa è stato rivisto nella norma, che quindi posso dire, come ho detto prima, a grandi linee con qualche ridondanza in più sulla costruzione, però non ci sono dei grandi cambiamenti. Direi che la cosa più importante sia veramente confrontarsi su quello che costruttori, formatori, gestori devono fare, cioè battersi dal punto di vista di marketing. Cioè ognuno di noi nel proprio ambito non deve preoccuparsi di economizzare dal punto di vista qualitativo, perché il mercato lo ripaga sicuramente. Dovremmo batterci non perché io sono quello più a norma e quello che mi sta vicino non lo è a norma e allora i miei clienti dico guarda che gli altri non sono a norma. Secondo me dobbiamo arrivare tutti allo stesso livello e farci riconoscere dal mercato per quello che siamo, per quello che valiamo realmente, per la capacità del nostro team di saper coinvolgere le persone, di saper divertire, di aver fatto un impianto più bello di un altro perché ha degli arredi particolari, faccio un esempio, o intrattengo meglio perché è un team molto affiatato e quindi sono bravo a coinvolgere le persone. La nostra battaglia, la nostra competizione, voglio dire, sempre benevola, tra competitori è quella del marketing, non su il fatto di economizzare su altre cose. La cosa più immediata che ho qua in mano sui DPI. DPI, chi ha gli impianti DPI ha visto tranquillamente che anche qua l'investimento dura, tranne i primi spettoni che sono l'elemento di consumo maggiore. Ma perché? Allora, io andai tanti anni fa, all'inizio del mio progetto di iniziare a fare qualche altro, a parlare con Camp e fece questo discorso. Io ho analizzato un po' i mercati su tutta Europa e ho potuto capire immediatamente che il problema era che l'utente medio di un parco avventura è un neofita totale dal punto di vista connettori, dispositivi e sicurezza. Quindi ci sono delle problematiche connesse con la costruzione e la progettazione di un DPI molto diverse rispetto all'alpinismo classico, da cui derivano le aziende di tutto il mondo che costruiscono DPI. Quindi, sin da allora, si parla del 2001, propose a Carp di iniziare una collaborazione per far sì che si studiassero dei DPI che avessero delle caratteristiche tali per cui potessero essere più resistenti, per esempio al fatto che i clienti pascolano regolarmente con le longe a terra, sappiamo benissimo tutti, i moschettoni picchiano dentro anche in rocce e altro e si sporcano. Ma in sostanza che la ciclicità, quindi in mano a questo moschettone, qualsiasi costruttore con moschettoni classici a leva, dopo 80.000, 85.000 cicli, sembra un numero enorme, ma un impianto che viaggia molto, quindi ha dei flussi elevati, in un anno un moschettone ci arriva, perché chi gestisce sa benissimo che già quando fai il percorso pratica o gli equipaggi già iniziano, i clienti iniziano a fare il loro lavoro. Quindi per dire, non sono ancora saliti, il moschettone ne ha già fatti 100. Io poi sono passato in Comp, perché la Camp il mercato era prematuro, tutti i costruttori non ci credevano ancora, erano abbastanza calmi sul partire, progettare, perché capisco che sono degli investimenti enormi per cambiare un DPI, però alla fine ho potuto vedere in laboratorio questo problema di ciclicità e quindi ho esplicitato questo problema e dicendo a loro di coinvolgere nelle riunioni che fanno regolarmente i costruttori, di inserire nel certificato di conformità dei DP che vanno nel parco avventura, di scrivere che la ciclicità media di un connettore è di 85.000 cicli in un parco avventura in una stagione grossa, li puoi passare. E quindi la sua durata non è più i 5 anni, i 10 anni da un costruttore, ma primariamente controllare e quindi la manutenzione annuale del DP. Quindi noi abbiamo lavorato su un altro principio che ho scritto nei levafilo, ma queste sono dissertazioni che non entrano in questo merito. Quello che voglio, su cui voglio portare l'attenzione è, anche in questo caso, se manca la manutenzione giornaliera, non sto parlando di quella annuale che deve fare un revisore di PI e uno scrittore di questo tipo che non si chiude, lo prende e lo elimina, ma quotidianamente la norma prevede che ci sia un registro di giornata dove il team segna, sottoscrive di aver aperto gli accessi, perché quasi sempre gli accessi sono ovviamente chiusi per non permettere alle persone di poter salire durante l'inattività, il controllo di PI, il numero ma anche il controllo. Quindi legato a questo ci sono poi tutta una serie di oneri che sono quelli dal punto di vista di gestione, di avere una serie di documenti che comprovano che il tuo impianto è a norma, è gestito a norma. Ora, dal punto di vista così di confronto nostro oggi, credo che sia pochissimo il tempo che abbiamo a disposizione per poter aprire un dibattito. Io credo che l'associazione debba funzionare soprattutto per essere l'elemento che coinvolge il mercato, quindi andare a prendere tutti, anche i non associati, e coinvolgere soprattutto in prima attenzione chi è associato, e stilare una serie di iniziative, che possono essere dei blog dove si può confrontare, delle riunioni regolari, tecniche, dove si può confrontare su questo, una banca dati dove c'è l'incidentalità. Allora, io per esperienze aeronautiche precedenti ho acquisito un sistema che è molto interessante. In aeronautica ogni incidente che avviene viene analizzato, viene inserito in una banca dati, non si parla dei soggetti, perché in questo modo la persona fa e comunica ciò che è stato fatto, ciò che è successo, senza sentirsi incolpato dal tribunale interno, e questo è fondamentale per capire dove ci sono le incidentalità, se è un problema di gestione, se è un problema di impianto, e questo è una cosa abbastanza semplice da realizzare alla fine. Direi che tra le obbligatorietà degli aderenti ci potrà essere quella di comunicare un incidente in maniera anonima, come è avvenuto con le descrizioni, le cause, come sono state poi risolte. Quindi l'associazione, e siamo qua per questo, ha questa finalità. Spessissimo mi capita di sentire in giro persone che chiedono cosa significa entrare all'interno di un'associazione. Io credo che questo sia il motivo unico e vero e più importante per associarsi. Maurizio sa bene, ci siamo scritti dei papier quest'estate su questo tema. Io ho sollevato le mie perplessità sul fatto che attualmente l'associazione non rappresenta questo discorso che sto facendo, questa mia linea di pensiero, perché molti dei parchi, molti degli aderenti non sono completamente a norma, e io ho chiesto a Maurizio di rafforzare questo input, che è quello di pretendere che gli aderenti, tutti gli aderenti, che siano costruttori, che siano gestori, si adeguino a norma e quindi siano ottemperino per il proprio settore, per la propria competenza a norma. Per tantissime cose da dirvi, però purtroppo ovviamente devo stringere la cosa. Io vorrei un po' ricordare le cose fondamentali. Qualcuno spero sappia, qualcuno so che sa perché sono che conosco, altri che stanno approcciando adesso al mercato, al mondo del fattoring, ed è quello di che cosa serve per essere la norma. Allora, per essere la norma fondamentalmente bisogna avere un impianto che alla fine della sua costruzione è stato ispezionato da un ente accreditato di un certo tipo, quindi c'è una norma che prevede che questo accreditamento ci sia, che l'impianto abbia un collaudo di ingegnere. A me è capitato nell'Appennino modenese di trovarmi davanti un impianto che tra l'altro fa grossi flussi, dove tutta la stagione è stata eseguita, non dico con criteri di conformità alla norma, non c'è neanche un collaudo di ingegnere. Quindi in relazione con l'auto, che è la primissima cosa che quando uno avvia un'attività deve essere. E non c'entra nulla la norma, non c'entra nulla. Poi una serie di documenti che sono documenti di gestione, che sono fondamentali per poter gestire il campo, che sono un registro dei DPI. Vi ricordo che ogni DPI, da quando è uscita la norma ha chiesto che ci fosse un numero univoco scritto su ogni componente, sia metallico che tessile del DPI, sia registrato in un registro il DPI di quell'impianto, perché se chi mi revisiona il DPI annualmente o il mio team stesso che periodicamente, quindi quotidianamente, trimestralmente può fare i controlli preliminari, verifica che un moschettone fa così, prende il numero, lo depenna e ne prende un altro e ne carica un altro. Questa è la base per potersi sicuri che il nostro impianto è costruito a norma, il nostro team è formato secondo un protocollo che abbiamo previsto, che gli uffici relazionano loro, e poi alla fine usiamo i moschettoni che non si chiudono. Allora, avete idea di cosa costa un moschettone ogni giorno? Costa dai 4 ai 5 euro, dai 4 ai 5 euro, stiamo parlando di una cifra di questo tipo, di fronte alla gravità di un incidente. L'altra cosa che è forse la più difficile, perché è ancora la più sconosciuta da realizzare, è la relazione di calcolo di sforzo applicato alle piante. Perché vi ricordo che un parco vettura, a differenza di una costruzione solida, dove dei calcoli statici ti dimostrano quanto può tenere, qui abbiamo un elemento naturale che è la pianta, con delle sue caratteristiche che possono cambiare nel tempo, ed è per quello che la norma prevede che annualmente devo far uscire gli arboricoltori, preferibilmente che abbiano dell'esperienza nel settore bacchiavettura, e a quel punto faccio le manutenzioni per capire che magari devo anche eliminarla quella pianta perché non posso usarla perché ha dei problemi, e contestualmente devo io costruttore fare dei calcoli di sforzo, di applicazione dei cavi di sicura, perché i cavi di sicura sono il nostro elemento di riferimento, non la piattaforma o l'arredo, perché noi siamo attaccati là, alla pianta. E questi sono calcoli abbastanza complessi, perché ci sono tantissime variabili che concorrono, dalla specie di pianta, dall'altezza della quota a cui ci si è ancorato, dal diametro della pianta, dal tipo di terreno. E noi per esperienza vi posso dire, proprio in collaborazione con l'ente che abbiamo selezionato, che ci dà la conformità alla norma, abbiamo imparato una cosa, che è quella di fare una scelta, quindi non far più noi dei calcoli di applicazione, ma lasciare all'ente stesso, con dei dinamometri applicati ai cavi, di avere dei dati certi e non più stimati sulla base di una serie di considerazioni che sono quelle che dicevo prima, altezza, diametro e tipologia di piano. Quindi questo documento, per esempio, è un documento che quasi nessuno ha ed è fondamentale, perché non pensiate che le piante non si possano spezzare, non, non è così. Come non pensate che un cavo da 12 mm con carico di rottura di 95 kN, quindi 9500 kg, non si possa rompere? Vi posso assicurare che, per fortuna, non per esperienza italiana, spero che non avvenga mai, ma dobbiamo porre subito in pari con considerazione che ho appena fatto, il confronto continuo con il nostro ente di certificazione ci ha portato a vedere delle cose che non avrei mai pensato. Cavi che si spezzano, cavi da 12 mm che si spezzano. E sto parlando magari anche con un utente solo, perché quest'estate sono successi degli incidenti gravi in Francia, perché si sono appesi in otto per fare una goliardata tra il team del parco stesso durante la non apertura del pianto di notturna. Si possono rompere, quindi il nostro ente che esce va a vedersi il singolo centimetro di cavo, anche parliamo di cavo per chi è del settore, i cavi che sostengono gli aree del tarpa, che sono veramente inaccessibili perché possono essere a 5-6 metri di altezza rispetto alla piattaforma, anche di più, in maniera totalmente autonoma sale, fa le sue ispezioni anche di quel cavo e ti mette la ridondanza se non è abbastanza ridondante. E nelle manutenzioni vi posso dire che fa ancora più attenzione, perché ovviamente è passato un anno, due, tre, un anno dal precedente, più di 12 mesi, adesso la norma, tra l'altro, questa è un'anteprima che vi do, porterà 15 mesi la traslazione della scadenza della manutenzione e dei rinnovi. Questo per permettere a chi in piena stagione incade la manutenzione e non vuole anticiparla, la può posticipare in 3 mesi. Quindi, tornando a noi, il confronto con l'ente è fondamentale, quindi è una ragione in più, secondo me, per investire in questa cosa, perché avete una persona competente, vi faccio l'esempio, il nostro ente l'ha selezionato tra tanti in Europa, è da oltre 10 anni che fa questo lavoro, fa 250 controlli all'anno e sono di 2500 impianti controllati, cioè ha una casistica incredibile, tant'è vero che fa parte, è un technical expert del working group 15 al CEN con me e con altri per la revisione della norma ed è sempre stato lui presente alla creazione della norma, quindi ha un'esperienza enorme ed è un confronto fondamentale, perché da quel momento voi ne sapete di più, conoscete molto di più la materia, perché vi spiega esattamente che cosa c'è che non andava bene. E ripeto, spessissimo le cose che io ho visto in giro, non c'è da rifare tutto l'impianto, ci sono dei piccoli particolari che possono comportare magari dover rifare una linea continua, perché se un cavo è stato posizionato male dei morsetti, è stato deformato il cavo, l'ente te lo fa cambiare quella linea continua, però non stiamo parlando di 70% dell'impianto da rifare.